c'è la tua.
Va bene, sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Come anticipato dal professor Di Nocera, quindi il nostro progetto si è concentrato sull'analisi dei movimenti oculari durante l'interazione con le tecnologie digitali. Facciamo quindi un passo indietro. Un attimo solo. Ok, ci siamo. Ci sono, ok, grazie. Quindi vediamo che con il termine eye tracking facciamo riferimento all'uso di tecniche e strumenti per l'identificazione dei movimenti oculari. Quindi vediamo che, tornato indietro, ok, che l'eye tracking ci permette quindi di rilevare e soprattutto analizzare i dati relativi a cosa un soggetto sta guardando all'interno del suo campo visivo e in che modo. Uno tra i primi psicologi ad analizzare nel dettaglio i tracciati dei movimenti oculari è stato Yarbus. Che fece? Yarbus analizzò i movimenti oculari durante l'osservazione di un dipinto, che si tratta appunto di il visitatore inatteso. Yarbus assegnò ai diversi soggetti diversi compiti di osservazione, per esempio a chi un'esplorazione libera del dipinto, a chi di stimare le condizioni economiche della famiglia o di attribuire l'età ai diversi personaggi, così via. Cosa osservò Yarbus? Yarbus osservò che a obiettivi differenti ne deducono quindi delle configurazioni diverse del percorso di esplorazione visiva e quindi che ai soggetti con compiti differenti ne conseguono anche dei pattern visivi differenti e quindi vediamo la differenza dello scampat dell'esplorazione visiva o di quando veniva chiesto di stimare le condizioni economiche e così via. Facciamo quindi riferimento a come si comporta il nostro sistema visivo nel momento in cui riceve stimoli esterni da elaborare. Vediamo che attraverso la pupilla l'occhio riceve la luce dall'esterno, per poi passare all'elaborazione quindi dell'immagine che si capovolge all'interno del cristallino e poi essere elaborata nella parte posteriore dell'occhio dove troviamo la retina. Nella retina troviamo quindi le cellule fotosensibili con i bastoncelli che permettono di tradurre la luce in segnali elettrici e quindi di elaborare le informazioni. In particolar modo vediamo che i coni che permettono di definire nel dettaglio l'immagine sono concentrati al centro della retina piuttosto che distribuirsi in maniera uniforme. Questo cosa comporta? Comporta che l'acuità visiva e quindi la capacità dell'occhio di percepire nel dettaglio l'immagine è massima al centro della retina per poi decrescere rapidamente verso la periferia. Diciamo che questo è l'effetto che il nostro occhio, come il nostro occhio legge l'immagine. Quali sono i principali movimenti oculari? Vediamo che parliamo di saccadi e di fissazioni. Quindi i movimenti rapidi sono definiti saccadi, mentre le pause che seguono definite fissazioni. Quindi possiamo considerare le saccadi e le fissazioni come gli elementi basilari del comportamento oculare. Entrando quindi nel dettaglio, vediamo che le saccadi sono movimenti rapidi e balistici, cioè che una volta avviati non possono essere fermati e quindi hanno lo scopo di portare nella zona foveale, quindi di elaborazione, gli elementi di interesse. Durante i movimenti saccadici vediamo che il soggetto non è in grado di percepire nessuno stimolo visivo e questo fenomeno viene definito soppressione saccadica. Per quanto riguarda invece le fissazioni, che sono i movimenti, i periodi di pausa che seguono le saccadi, vediamo che le fissazioni consentono di estrarre le informazioni riguardanti la scena visiva. Durano dai 60 millisecondi circa a vari secondi E generalmente si ritiene che c'è una relazione positiva tra fissazioni e grado di attenzione. Questo perché si ritiene che, secondo alcune teorie, che diciamo che l'attenzione si sposta sul punto osservato, anche se su questo si sono elaborate diverse teorie contrastanti tra loro. Quindi passiamo ora alle tecniche di registrazione dei movimenti oculari. Vediamo che ce ne sono di diverso tipo. Quella che da noi è utilizzata fa riferimento all'oculografia a infrarosso. In cosa consiste? Vediamo che si basa sulla proprietà della cornea di riflettere la luce infrarossa. In questo modo si è in grado di registrare attraverso una videocamera sia i riflessi della cornea che i riflessi della pupilla, che sono generati grazie a questa luce infrarossa, che poi vengono elaborati, cioè vengono inviati al software di elaborazione sotto forma di coordinate. Infatti possiamo osservare che l'intersezione delle linee bianche nell'immagine rappresenta il centro della posizione della pupilla, mentre l'intersezione delle linee nere rappresenta il riflesso della cornea generato dalla luce infrarossa. Vediamo ora quali sono i sistemi, quindi gli eye tracker, che permettono la registrazione grazie alla luce infrarossa. Abbiamo quelli basati sui monitor, e quindi l'eye tracker è integrato allo schermo. Poi abbiamo quelli misti, che non sono integrati quindi allo schermo, ma possono essere riadattati su diversi monitor, perché sono costituiti semplicemente da emettitori di infrarossi e dalla videocamera. Questo ovviamente consente di utilizzare l'eye tracker su diversi schermi dopo una prima fase di calibrazione, che dopo vediamo in dimostrazione. Lo stesso vale per quelli indossabili, attualmente molto utilizzati, perché consentono di essere utilizzati in diversi contesti senza cambiare la natura del compito, principalmente sotto forma di occhiali. E come vediamo stesso dall'immagine, troviamo la videocamera e gli emettitori di infrarosso. Quali sono gli ambiti di applicazione? Vediamo che l'eye tracking, quindi il tracciamento oculare, viene impiegato sia come strumento di misurazione e di indagine, sia come interfaccia attiva per controllare direttamente attraverso lo sguardo un computer. Vengono applicati appunto in diversi ambiti, passiamo da contesti di laboratorio e di ricerca a contesto di sicurezza stradale, automotive, marketing, usabilità, come nel nostro caso. Quindi, come anticipato dal professor Di Nocera, vediamo che l'eye tracking viene utilizzato sia per l'usabilità che come indice di carico di lavoro mentale, soprattutto per i vantaggi che ne derivano. Sicuramente, essendo una misura oggettiva che si ottiene in tempo reale e che non modifica la natura del compito. Appunto per questo, visto che siamo partiti da un'analisi approfondita della letteratura, è emerso che questi due costrutti, usabilità e carico di lavoro mentale, sono stati approfonditi in maniera separata. Quindi il nostro obiettivo è stato principalmente quello di capire quali sono i punti di contatto tra i due costrutti, e questo è stato possibile soprattutto fare un confronto dei diversi studi di usabilità e di carico di lavoro mentale a partire dalle metriche oggettive che ne derivano dalla registrazione dei movimenti oculari. Vediamo che le principali metriche che si ottengono sono il numero, la durata e la frequenza delle fissazioni, l'ampiezza e la direzione dei movimenti saccadici, il diametro pupillare e l'analisi del percorso di esplorazione. Vediamo quindi insieme cosa è emerso da questa analisi della letteratura, mettendo a confronto i vari studi di usabilità e di carico di lavoro mentale. Per quanto riguarda il numero di fissazioni, cosa è emerso? Ovviamente questo non facciamo riferimento a delle regole, ma sono i risultati principali di studi sperimentali. In caso di studi di usabilità riportano che un maggior numero di fissazioni è associato a scarsa usabilità percepita, probabilmente dovuto a una difficoltà di ricerca delle informazioni. Questo risulta essere congruente con quanto emerge da studi sul carico di lavoro mentale, che appunto dicono che un maggior numero di fissazioni è indicativo di maggior carico di lavoro mentale. Quindi una difficoltà di ricerca delle informazioni può essere associata a un aumento del carico di lavoro mentale. Per quanto riguarda invece la durata, anche qui troviamo che una maggiore durata delle fissazioni è associata a un basso grado di usabilità delle interfacce. Questo dovuto casomai a una difficoltà di elaborazione delle informazioni che sono presenti, e anche qui risulta essere congruente con un maggior carico di lavoro mentale. Passiamo alle saccadi. Vediamo che l'ampiezza, una maggiore ampiezza delle saccadi, indice di difficoltà e di strategie di ricerca meno efficienti, quindi una difficoltà nella ricerca delle informazioni. Allo stesso modo, qui risulta essere però incongruente, anche se va appunto confrontato con quanto risulta essere l'obiettivo dello studio. In questo caso l'ampiezza dei movimenti saccadici diminuisce all'aumentare del carico di lavoro mentale. Per quanto riguarda invece le regressioni, un maggior numero di regressioni, quindi quante volte si ritorna sulla stessa area di interesse, può evidenziare una scarsa corrispondenza, quindi una difficoltà di associare il linguaggio utilizzato con il proprio modello mentale dell'utente. Allo stesso modo risulta essere quindi congruente con quanto riportato negli studi di carico di lavoro mentale, in quanto un maggior numero di regressioni è indicativo di difficoltà dell'elaborazione dell'interfaccia e quindi comporta questo un aumento del carico di lavoro mentale. Anche per quanto riguarda il diametro pupillare, un aumento del diametro pupillare indice di maggiore difficoltà e di comprensione durante la navigazione o dell'utilizzo dell'interfaccia, e quindi è correlato a un incremento del carico di lavoro mentale. Vediamo infine le aree di interesse, quindi le transizioni. Studi di usabilità riportano che transizioni tra aree di interesse distanti tra loro, quindi passare da parti molto distanti all'interno di un'interfaccia, risulta essere indicativo di un'esperienza negativa di navigazione. Allo stesso modo, questo comporterebbe un maggior carico di lavoro mentale. Come anticipato, ovviamente dobbiamo fare attenzione a quelli che sono soprattutto gli obiettivi degli studi. Facciamo un esempio per capire. L'obiettivo dello studio, per esempio, se è capire l'efficacia di un banner pubblicitario, vediamo che un maggior numero di fissazioni sul banner è considerato un indice positivo. Diversamente, se l'obiettivo dello studio è indicare quanto sia facile trovare un'informazione, un'etichetta, un pulsante all'interno di una pagina web, un maggior numero di fissazioni può significare invece una maggiore complessità nella ricerca e nell'elaborazione delle informazioni. Quindi anche il nostro confronto ovviamente deve tener conto dell'obiettivo dello studio. Quindi possiamo concludere che sicuramente i due costrutti presentano dei punti di contatto, e questo ci porta a confermare la nostra idea, e quindi quella di associare i due costrutti, di analizzare insieme i due costrutti per rendere più soddisfacente l'esperienza dell'utente durante la navigazione. Ora lascio la parola al mio collega per una dimostrazione.